Vogliamo tentare insieme in questa puntata di Anares di capirne qualcosa di più, di analizzare con uno sguardo attento e curioso il movimento dei forconi, il movimento del 9 dicembre che ha attraversato la nostra città in maniera inedita e rispetto al quale sono state espresse anche dai microfoni della radio punti di vista molto differenti e che possono essere interessante elemento di dibattito e di confronto quando non si riducano a mero arroccamento ideologico. Cominciamo questa nostra mattinata con Pietro, un compagno di Genova, che ovviamente ci offrirà da un lato uno sguardo su questa grande altra città del nord-ovest, attraversata come più in generale tutta la Liguria da questo movimento, ma insieme cercheremo anche di costruire un percorso di comprensione di quali sono gli elementi culturali, politici, sociali che si sono venuti intrecciando e determinando all'interno di questo movimento. Tu cosa ci puoi dire?
Buondì. Io parto ovviamente da alcune osservazioni senza avere, naturalmente, come molti di quelli che ascoltano, la possibilità in qualche modo di avere altri dati e su questi fare dei ragionamenti un po' più approfonditi. Allora, io parto innanzitutto con un'analisi di premessa. L'analisi di premessa parte da questa considerazione, che nella natura in cui si è espresso il movimento cosiddetto dei forconi, questa settimana sostanzialmente, si sono evidenziate in maniera, secondo me, piuttosto chiara e lampante delle caratteristiche classiche dei movimenti di destra e di destra radicale. Questo in maniera assolutamente limpida per una serie di ragioni che vado a elencare. La prima, l'unione dei produttori, in qualche modo in una visione organicistica del modello sociale che tiene assieme il lavoro salariato con il lavoro autonomo, con il padrone, con il padroncino, con l'imprenditore, in un'ottica dell'alleanza tra produttori, appunto, come dicevo prima. La visione organica è una visione organica che trova una sua unità sostanziale nella nazione, nella patria, eletta come elemento di ricomposizione degli elementi sani appartenenti ad essa. All'interno di questa visione di tipo organico ci sono degli elementi ovviamente da espellere e che inficiano l'organismo e l'organizzazione in senso complementare di tutte queste parti, in questo caso parliamo dei produttori. Questi elementi sono gli elementi parassitari, gli elementi cancerogeni, gli elementi esterni che hanno portato alla rovinalità. Questi elementi sono individuati in primis nella politica e poi in tutto ciò che da essa ne segue, quindi il sistema bancario creditizio, che anche questo è un elemento esterno perché viene gestito dalla Banca Centrale Europea, il sistema della concorrenza e della globalizzazione, e qui siamo di nuovo attraverso una lettura di elementi esterni e via dicendo. Quindi un movimento che ritiene in qualche modo una sacrosanta alleanza contro l'oppressione statuale, che ha perso la sua legittimità a livello mondiale attraverso un'espropriazione costante dei propri poteri e che ritrova la sua unità e la sua compostezza, diciamo, politica attraverso il ridar peso alla sovranità di tipo popolare. Questa sovranità popolare che si realizza attraverso l'incarnazione di leader che in qualche modo la conducono, ma attraverso anche la riproposizione di un modello di tipo autoritario. In vari comizi si è sentito parlare di necessità di creare un governo di emergenza retto da militari e via dicendo. Quindi questo è l'elemento strutturale organizzativo che connota in maniera inequivocabile, cioè senza alcun dubbio, il movimento che si è espresso in questi giorni a destra. E soprattutto di una certa destra, di una destra, come dire, che non nasconde se stessa da ipotesi di tipo eversivo. L'altro elemento che tiene insieme questo modello di tipo organico è il fatto di rivolgersi comunque alla componente militare come una componente in qualche modo sana del paese che sostiene o dovrebbe sostenere questa ipotesi progettuale. Il rapporto con la polizia, i caschi tolti, eccetera, eccetera, a meno che non vogliamo credere a delle favolette, rappresenta questo elemento di unione. Per fare questo devi essere organizzato, non lo puoi improvvisare improvvisare, devi averlo già preparato da tempo, perché non è possibile che in alcune città in contemporanea avvenga la stessa cosa. Quindi probabilmente c'è una forma di coordinamento non necessariamente esplicito, esplicitato o dichiarato, che ha portato a far sì che tutto ciò avvenisse. Dopodiché questo è l'elemento politico organizzativo. Chi ha partecipato a queste manifestazioni in parte viene da questo mondo, quindi da mondo organizzato, sia di tipo corporativo, del sindacalismo autonomo di un certo tipo, sia da forme organizzative dell'estrema destra e quant'altro, sia dalla confusione generale. Quindi è probabile che molti ragazzi e ragazze che sono andate lì, come uomini e donne che sono stati presenti a queste manifestazioni, fossero attratti semplicemente dal fatto di protestare relativamente a una loro condizione. Ciò non toglie che in qualche modo abbiano aderito elementi costitutivi fondamentali di questo. Tra questi dimenticavo che poi c'è un appello costante, lo potete vedere anche sui siti di Facebook, dove i vari leader sono linkati, alla religione, a Dio come elemento anche qua di unione, di benedizione del popolo che si mobilita. Questa idea di tipo organico è rappresentata sostanzialmente da un'idea del corpo, no? Del corpo sano, dove in qualche modo la sovranità popolare, la pancia, è cioè quella che esprime sostanzialmente un desiderio istintuale, mentre la testa deve essere organizzata da un leader, da qualcuno che è in grado di condurla. Questo è l'elemento di fondo.
Una domanda: alcuni che in qualche modo si sono buttati dentro questo movimento, no? Che hanno ritenuto che non fosse completamente ascrivibile ad un'ottica di destra, o che comunque quel tipo di destra che tu hai efficacissimamente descritto non fosse in grado di controllare davvero. Invece in una città come Torino, dove la destra estrema non ha, o almeno non aveva certamente fino a poco tempo fa, dei grandi numeri e non riusciva ad esprimere un'organizzazione efficace, quindi i cortei che i fascisti hanno tentato di fare nella nostra città si sono sempre risolti in poche centinaia di persone, nella migliore delle ipotesi, raggranellando un po' tutte le sigle disponibili sul territorio. Ecco, chi ha ritenuto tutto questo ha pensato che ci fosse, al di là di questo, una sorta di orizzontalità acefala all'interno della quale inserirsi. Per quello che riguarda Torino possiamo dire tranquillamente che il tentativo è fallito, lo abbiamo visto in Piazza Castello mercoledì, quando, nonostante tutti gli sforzi effettuati da chi ci si era buttato a corpo morto in qualche modo di separare quelli che si stavano muovendo dal leader nazionale che veniva a fare il proprio comizio, fatto l'organizzazione, diciamo, del 9 dicembre ha funzionato e si sono autodeterminati in base a quanto diceva il leader. Tuo avviso, questo spazio che secondo qualcuno ci sarebbe stato e forse ci può essere in prospettiva, è davvero così facilmente delineabile? Qui io non vorrei essere banale dicendo quando c'è agitazione, quando c'è movimento, quando ci sono blocchi, agitazione, scontri, polizia, sassi che volano, chiaro, si rompe un ordine. Quando si rompe un ordine è possibile che quest'ordine che si è spezzato metta al centro dei soggetti che prima si chiudevano dentro il bus portico. Io ho immaginato questi movimenti come un'enorme mossa dai bar sport che hanno in qualche modo eruttato fuori i propri abituali clienti, quelli che mi piace chiamare rivoluzionari da bar, o meglio ancora terroristi dell'aperitivo, quelli che quando chiacchierano intorno ai tavolini dichiarano che sarebbero disponibili a mettere bombe, spaccare tutto, sparare, impiccare, insomma queste dichiarazioni un po' rodomontesche che poi in genere si esauriscono con la fine dell'aperitivo e il bar chiude, tutti a casa, la cena, il giorno dopo riprende il ciclo del lavoro, del non lavoro, dello squallore metropolitano e soprattutto delle nostre periferie. Ecco, quando all'improvviso tutto questo per un breve periodo erutta fuori, qualcuno riteneva che ci fossero delle possibilità, che ci fosse la possibilità di immaginare degli spazi altri. Io sono convinta che alla luce di quanto è accaduto questo non sia sostanzialmente avvenuto, ma il punto interrogativo è se questo è accaduto in questi giorni, se questi movimenti si sono espressi al di là del loro apparente in questo momento esaurirsi. Si tratterà di capire se non ritroveranno un lessico comune, uno spazio per uscire nuovamente allo scoperto, e in questo caso l'interrogativo che si è posto in questi giorni in maniera forse molto forte, soprattutto a Torino, mi pare meno in altre città, tornerebbe a riproporsi. Tu cosa ne pensi?
In sostanza sono d'accordo con l'analisi che hai fatto. Io aggiungerei alcuni elementi che mi sembrano importanti. Il movimento è stato assolutamente, questo movimento qua è stato assolutamente irrilevante in alcune zone, e la cosa più significativa è stato assolutamente irrilevante in alcune zone dove ci si sarebbe aspettato che in qualche modo si esprimesse, sarebbe espresso in maniera più evidente, più forte, più massiccia. Parlo soprattutto di alcune zone del sud, del nord-est, insomma, dove tendenzialmente come dire, questi tipi di ipotesi sono più evidenti, e lo sono storicamente, anche ad esempio hanno trovato rispondenza nei movimenti autonomisti, nei movimenti indipendentisti, leghisti e quant'altro. Ma non solo. E quindi un po' la cosa che ha straniato un po' tutti è che invece, come dire, questa cosa qua fosse emersa in maniera più significativa da città che come Genova, Torino, che hanno espresso, o la Liguria in generale, che non ha mai espresso caratteri così evidenti rispetto a queste cose. E la cosa che però è significativa, al di là della debolezza e dell'evidente scarsità o nullità in alcune zone, è che questo movimento, secondo me, ha segnato per la prima volta una possibilità. E come sempre, quando si introducono degli elementi di questo tipo, c'è anche la possibilità che vengano reiterati e ripetuti e trovino la loro forza in altre situazioni, in altri momenti. Quindi la cosa che è avvenuta in questi giorni, benché non fosse grande ed eclatante in tanti suoi aspetti, in tante sue esibizioni, ha dimostrato una capillarità nazionale, quindi è stata diffusa in tutta Italia, ma ha dimostrato ancora di più che in qualche modo è possibile fare certe cose a determinate condizioni, e questo è un primo punto. L'altro punto che secondo me è evidente è che, quando io parlavo di che si colloca a destra e di un certo tipo di destra classicamente eversivo, non significa questo che sia condotto da movimenti, partiti o gruppuscoli che a quest'area fanno riferimento, che pure erano dentro queste manifestazioni, in qualche modo hanno tentato anche di cavalcarle in alcune zone. Però l'elemento secondo me sostanziale di questa cosa qua è che non bisogna dimenticarci che in Italia l'estrema destra, soprattutto negli ultimi 20 anni, è stata molto debole perché in qualche modo, nel bene o nel male, si è riconosciuta in un'altra forma, ha pagato il suo debito nei confronti di un'altra organizzazione, che era il Forza Italia prima, il Popolo della Libertà dopo, e Forza Italia ancora dopo. Cioè il principio berlusconiano, secondo cui non ci devono essere nemici a destra, ha prevalso in tutta la linea politica degli ultimi 20 anni. Un partito come la Lega Nord, che ha espresso tranquillamente delle posizioni xenofobe pari a quelle che a livello europeo possono esprimere dei movimenti di estrema destra, ed era tranquillamente al governo e seduta a decidere sulla sorte di milioni di persone che provenivano ad esempio da altri paesi, centinaia di migliaia di persone, di migranti, è stato un elemento fortemente costitutivo dell'impianto, ad esempio, politico italiano. Il fatto che nelle liste di Forza Italia fossero candidati tranquillamente esponenti che provenivano dall'estrema destra eversiva degli anni 70, da Terza Posizione, NAR, quant'altro, come dire, fa parte anche questo di un milieu tipicamente italiano. Quindi in qualche modo, e poi ci sono tutta una serie di gruppi di estrema destra che non ha mai nascosto le proprie simpatie nei confronti, ad esempio, di Berlusconi, dello sguardo verso l'est, dell'ipotesi eurasiatica, dell'amicizia con Putin, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo in realtà queste componenti, che pur fanno parte di questo movimento, non ne sono, in qualche modo, non ne sarebbero stati assolutamente in grado di mobilitarne con altrettanta forza, però rappresentano in qualche modo una base da cui ha sicuramente attinto. Io vedo molto di più invece questi movimenti qua e alcuni di questi loro referenti come ex appartenenti o ex militanti o in qualche modo di riferimento della grande area rappresentata dal Popolo della Libertà, che forse anche nelle ultime elezioni si è spostata a Grillo, si è spostata nell'astensionismo o si è spostata chissà dove, che però aveva come riferimento politico formale quello di sostanzialmente quello di Forza Italia, non di altro. E parliamo di tutta quella componente di ceto medio imprenditoriale e in parte anche di sottoproletariato urbano che ha sempre rifiutato una serie di modelli politici e culturali appartenenti al centro, alla sinistra e quant'altro, che si è sempre riferita insomma, in qualche modo a un modello di tipo autoritario lideristico e che attualmente, visto che ha perso il suo referente principale, in questo caso Berlusconi, si trova a rigestirsi in termini diversi, cioè sta cercando di nuovo degli interlocutori e lo sta facendo attraverso altre modalità. Un'altra cosa secondo me non casuale è che tutto ciò avvenga dopo che Forza Italia è uscita dalla compagine governativa.
C'è chi sostiene che Berlusconi tutto sommato non solo non veda con antipatia quanto è avvenuto, ma chissà, magari abbia anche dato una spinta in tal senso.
Questo non lo so, cioè secondo me non si può sapere. Quello che è sicuro è che torna a suo favore, cioè non necessariamente una cosa viene predisposta prima, ma una cosa può essere anche utilizzata dopo.
No, ma sono d'accordo con te, vi sentite queste ipotesi complottiste e siccome non sono complottista di natura, avrei citate, se non per il fatto che appunto sono d'accordo con te, gli torna comodo, no? Io ho trovato significativo che questa mattina i giornali scrivessero: se mi arrestano ci sarà rivoluzione, ecco, la parola di rivoluzione è quella che è stata utilizzata in tutti questi scarni volantini che sono stati distribuiti un po' ovunque qua a Torino, ma immagino anche nel resto d'Italia. Quindi da questo punto di vista l'immagine degli orfani di Berlusconi, che forse una convergenza di interessi possono divenire coloro che anche facili, no? Possono anche essere scaricati, possono diventare elemento sul quale poggiare, ma all'occorrenza essere facilmente scaricati.
Dato materiale dell'impoverimento generalizzato, cioè dell'impoverimento, come dire, di ceti, classi, situazioni, questo è un altro dato assolutamente evidente, probabilmente anche di componenti che una volta, come dire, facevano proprie delle condizioni di vita sociali anche accettabili, se non molto accettabili, che hanno visto perdere progressivamente il loro potere, la loro...
Ma su questo non ci sono dubbi, d'altra parte non è un caso che qui lo zoccolo duro sia stato quello dei mercatari, che in questo momento tra la crisi e le tasse sono stati strangolati, anche perché essendo clientela privilegiata della destra hanno interessato molto meno per torinesi, il milieu di quella che è stata definita la sinistra civilizzata di Torino, e che quindi ha preferito, dovendo tagliare, abbattere anche in quel senso. Significativo che il governo ha fatto la stessa cosa, ma si è reso conto di che cosa poteva accadere con gli autotrasportatori e si è affrettato a chiudere la settimana precedente a questa accordi con tutte le principali organizzazioni del settore in modo da impedire un blocco reale del paese da questo. Io volevo fare un passo indietro sulla questione della Lega. Non è riuscita ad intercettare fino in fondo pulsioni che pure le erano più che confacenti, no? Il popolo, l'unità, il corpo sano, eccetera. Non solo perché ha fatto la fine che ha fatto, travolta dagli stessi identici scandali che hanno travolto tutte le altre forze politiche, non solo perché alla mangiatoia si sono seduti tutti quanti, non solo per le lauree albanesi del Trota, ma anche e soprattutto perché, avendo un'identità localistica e nordistica, non riusciva davvero a rappresentare tutto il nord delle periferie di Genova, il nord delle periferie di Torino, il nord delle periferie di Milano, del cosiddetto grande ex triangolo industriale. È un nord fatto di immigrati meridionali in cui la seduttività dell'identità nordista risultava debole da questo punto di vista. Sei stata forte fin tanto che la Lega ha segnato il confine dell'esclusione a partire dall'immigrazione, e intorno a questa si sono trovati tutti quanti d'accordo: fascisti, postfascisti, forza italioti, leghisti. Oggi, in cui invece la questione dell'immigrazione non è più il centro, non è più il fulcro della vicenda, evidentemente funziona di più un'aggregazione di carattere nazional popolare come quella che è stata proposta dal coordinamento 9 dicembre. Ecco, tu cosa ne pensi di questo aspetto?
Sì, anche lì è un dato abbastanza vero. La Lega è in ristrutturazione completa, nel senso che ha subito una serie di mazzate che l'hanno stesa a terra dovunque, no? E quindi si trova a dover ricostruire completamente un proprio percorso politico. E guarda caso, e non è un caso che lo faccia, ad esempio, cercando un'alleanza strutturale con l'estrema destra, come l'estrema destra di altri paesi europei. Neosegretario Salvini ha detto in maniera molto chiara: cercheremo un'alleanza con quei gruppi antieuropeisti di altri stati che in qualche modo si collocano su linee di tipo nazionalistico, eccetera, eccetera, eccetera. E infatti uno dei suoi primi referenti di contatto è invitata al prossimo congresso torinese la Le Pen del Fronte Nazionale Francese, che anche lei, ancora una volta non a caso, sta tentando di togliersi gli orpelli di tipo neofascista da cui proviene per darsi un'area di tipo nazional popolare, legato a una destra, come dire, radicale ma in qualche modo presentabile, eccetera eccetera. Quindi è evidente che questi movimenti hanno la loro fortuna quando si tolgono di dosso, almeno formalmente, gli orpelli più pesanti. Fossero scesi in piazza con simboli espressamente caratterizzanti, ovviamente non avrebbero raccolto quasi nulla, e nemmeno nelle simpatie popolari. Così possono permettersi, attraverso ad esempio l'utilizzo della bandiera nazionale, bandiera italiana, ognuno negli stati usa la sua, hanno una capacità di raccolta molto, molto più ampia. L'appello generale, generico a, come dire, alla triplice, cioè a Dio, patria e famiglia, fa parte in qualche modo di questo ricorso costante a tutta una serie di elementi che sono parte integrante di un certo modello di destra, ma che comunque vengono rispolverati, come dicevo agli inizi dell'intervista, in questo modello di tipo organico, no? Di società in qualche modo che mantiene al proprio interno tutti i pezzi, che è la società sana dei produttori, che è soverchiata dallo Stato, che in qualche modo succhia denaro per pagare e mantenere dei parassiti, quindi le auto blu, i politici, eccetera eccetera, e ovviamente saltando tutto il piano sociale della spesa in qualche modo pubblica, ma questo è evidente che non potrebbe essere detto, e quindi, come dire, si caratterizzano per quello che sono. Poi il fatto che adesso si chiamino i Forconi e prossimo anno prossimamente prendano un altro nome, questo è poco rilevante. È chiaro che devono smarcarsi da un'identità politica di tipo forte, e partiti in qualche modo gestiti in maniera autoritaria su dei modelli o aziendalistici o di tipo autoritario possono essere dei grandi calderoni in qualche modo che servono come riferimento generale a un'ipotesi che in questo caso portano avanti loro.
Ecco, resta un limite su questo terreno, che è quello rappresentato dal fatto che, sebbene prima Forza Italia e poi il PDL nel suo complesso abbiano tentato di rappresentare anche queste istanze e in parte sostanzialmente le abbiano tenute sotto il proprio cappello, soprattutto grazie al mantenimento obiettivo di una serie di sistemi di tutela. Insomma, questo ampio blocco clientelare ereditato dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Socialista diventa, come dire, il blocco clientelare della destra, del centrodestra italiano, quantomeno di quello non cattolico, e viene mantenuto. in qualche modo, però questo contemporaneamente alla piena accettazione di politiche di carattere ultraliberista, alla piena accettazione delle regole della governance internazionale, all'accettazione dei diktat delle varie troiche, ai regali fatti, certo, fatti alle banche, pensiamo a quello che è stato fatto dell'ultima finanziaria.
È evidente, no? Come dire, è almeno per chi ha una visione politica un minimo seria e, come dire, di lungo corso, è chiaro, no, che tutto il gioco fatto contro la mondializzazione, la globalizzazione, le banche, fatto da questi personaggi qua, fa più che altro ridere quando non ha ancora pena, perché è evidente che loro vivono e sono sopravvissuti, cresciuti, ingrassati grazie a un sistema di tipo internazionale, hanno potuto esportare capitali in paesi offshore, hanno potuto fare affari di vario tipo e hanno potuto in qualche modo condizionare dei modelli di governo che radessero al suolo le sicurezze, minimo di sicurezza che erano state conquistate con le lotte nel corso degli anni di stato sociale e quant'altro. Quindi è evidente, no? Ma è anche evidente che la loro caratteristica è proprio questa, cioè la loro caratteristica è quella di giocare su tavoli diversi. Berlusconi, quando nasce come partito politico, lui e Forza Italia, come dire, si misurano nei confronti della Prima Repubblica come antipartito, no? Come quel movimento che in qualche modo è così pure la Lega, cioè nascono tutti con ottime intenzioni su cui lastricano poi la strada per l'inferno, insomma sono i primi che ovviamente hanno mietuto consensi nel lavoro autonomo e anche nel lavoro operaio, garantendo determinati tipi di condizioni, dalle assunzioni alla diminuzione delle tasse a condizioni di vita migliori, e poi, come dire, i loro governi hanno esattamente fatto l'opposto regolarmente, senza che questo, spostando di volta in volta l'attacco a soggetti politici o a classi o a situazioni, in modo tale da potersi comunque garantire la continuità, no? Quindi se c'è qualcuno che è lontanissimo da queste cose sono proprio questi soggetti che fanno finta di rappresentare questa forma di pseudo antagonismo a una cosa che li ha sempre trovati assolutamente partecipi. È un elemento proprio costitutivo, no? di queste cose, per cui odi quello che viene da fuori, però per andare avanti la tua fabbrichetta lo devi assumere, e se andasse via non sapresti che cosa fare, no? In qualche modo fa parte di questa retorica in cui appunto fai la campagna contro le prostitute nigeriane e poi alle 3 di notte sei con loro perché in qualche modo probabilmente la tua vita sessuale familiare non è così soddisfacente, cioè è quella doppia morale di cui in Italia sovrabbondiamo e che è caratteristica ampiamente di questa componente sociale di tipo moralistico, perbenistico e falsamente, ovviamente, che usa il nazionalismo quando le serve, ma perché va bene per la partita di calcio, va bene per quello, poi quando si tratta di fare affari ovviamente il denaro non ha né confini né limitazioni, insomma.
Poi, peculiar non olent. Senti, Ugo,
non puzza,
i soldi non puzzano, è l'unica cosa che uno tocca anche se cadono per terra, anche se sono lerci, si laverebbe le mani prima di toccare il pane, ma non se le lava dopo aver toccato i soldi. Veniamo a un'ultima domanda e poi ci salutiamo. Mercoledì a Torino, in contemporanea con quella dei Forconi, c'è stata una manifestazione della cosiddetta sinistra civilizzata, l'ha chiamata qualcuno, che scenderà in piazza in nome anche dell'antifascismo, della lotta partigiana, eccetera, eccetera, ma i quali, come dire, risultano del tutto impotenti rispetto a quanto sta accadendo, anche perché sono stati e sono complici delle politiche che vengono fatte, sia pure magari con un minimo di distinzione in più. Tu che cosa ne pensi?
Il processo, anche qua per non essere del tutto banali, un processo da cui escono fuori i Forconi o i parenti dei Forconi o tutta questa situazione di malcontento che potrebbe sfociare da 2000 parti in condizioni assolutamente diverse, incontrollabili, con opzioni assolutamente una diversa dall'altra, no, non parte l'altro ieri, cioè parte, è un processo storico, no, che affonda le radici in alcuni decenni fa e che ha avuto un processo di accelerazione pazzesco dagli anni 90 in avanti. E su questo ci sono dei responsabili ben precisi che non sono solo a destra naturalmente e che sono parte integrante delle istituzioni democratiche di centro, di centrosinistra e di sinistra. Quindi quello che viene fatto costantemente da queste componenti in qualche modo che si scandalizzano poi rispetto all'emergere di una serie di fenomeni è la rimozione totale delle responsabilità delle persone che appoggiano, che hanno sempre appoggiato. Cioè questa è la parte, secondo me, e questa omissione costante che li porta poi a rincorrere le stesse politiche che sono fatte a destra, perché è evidente che, tanto per parlarci chiaro, il nuovo rappresentante del PD è uno che dalle cose che ha detto si colloca tranquillamente a destra, ma senza ombra di dubbio, per cui in qualche modo si rendono conto che spesso sono causa del male che tentano poi di rimediare in fase successiva. Ecco, per cui cosa posso dire rispetto a queste cose qua, che mi sembrano quegli interventi tardivi coronati in una sorta di permenismo costituzionale che non trova poi rispondenza nell'affossamento costante, continuo di tutte le norme o di tutte i valori che loro in qualche modo dicevano di supportare, dal lavoro alla guerra a tante altre cose di questo tipo, insomma. Per cui, come dire, il limite loro è esattamente il limite degli altri, e per di più con responsabilità diverse, nel senso che la domanda che viene fatta è a volte che sarebbe necessaria rivolgere da quale pulpito rispetto a certe cose. Poi dopodiché
la partita è aperta e ovviamente
la partita è aperta, sicuramente non bisogna sottovalutare nulla, probabilmente quelle sono le forme di risposta peggiori. Le forme di risposta migliori sono quelle che materialmente su quegli argomenti che questi qua pongono dai sbocco completamente diverse. Ma questo sicuramente quelli del PD non possono farlo, né vogliono farlo.
Indubbiamente. Grazie Pietro, alla prossima. Sì.